Liberami, padre, di ogni bontà.
Dalla medianità degli zingari.
Liberami, padre, di ogni bontà.
Dal vizio della droga, dal vizio del bere i liquori forti.
Liberami, padre, di ogni bontà.
Dalle ossessioni omosessuali, dalle ossessioni gay.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Buonasera, buonasera. Pezzi di merda vi ho lasciato, comunisti, e pezzi di merda vi ritrovo. All'amico tuo comunista di merda gli hanno inceppato il meccanismo, eh? Gli hanno inceppato il meccanismo ai comunisti, stanno sbraitando come le vacche scassate. Gli hanno chiuso il meccanismo degli extracomunitari con le cooperative. Salvini vi ha chiuso i rubinetti, bastardi. Vi ha chiuso i rubinetti, niente magna magna con le cooperative. Con le cooperative del cazzo avete finito, avete finito. Avete finito, ora scolliamo i rom che ci hanno rotto.
No, un momento.
Io non difendo il rom in quanto rom, io sono contro le generalizzazioni.
Tu sei una testa di cazzo, perché devono essere schedati come sono schedato io all'anagrafe tributaria, testa di cazzo, che loro hanno macchine da 100.000 euro e nessuno dice niente, testa di cazzo, testa di cazzo.
Amico mio Luciani Valendo Segaiolo,
buonasera a tutti i puttanieri d'Italia.
Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità?
Ma solita merda, 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 merda.
Posso suggerire una cosa, signor Demone, anche alla struttura che l'ha in cura?
Sì.
Io chiederei, come dire, o un cambio anche di medico, lo dico con grande rispetto, o un cambio magari di medico o di cure, perché secondo me più passa il tempo e con l'arrivo dell'estate la situazione rischia un po' di peggiorare.
Stai dicendo che sei un matto?
No, ma lei, Parenzo, purtroppo è un imbecille che non sa un cazzo di niente della mia vita. E parla buffa bambera senza sapere un cazzo di conoscere un cazzo di niente della mia vita e di quello che io ho passato.
Che sicuri, amico mio, però, perché mi pare da percepire, mi sbaglierò, ma
percepisci che la situazione non migliora.
E invece stai lì a rompermi le palle, a dirmi che ce l'ho con gli immigrati, a dirmi tutte le tue solite solfe da ebreo, tutti i musulmani vogliono ammazzare gli ebrei. Cioè, ci ho rotto il cazzo, Parenzo!
Ma no, io non volevo.
Hai irritato il demone.
Sono in camera, sto parlando con voi amabilmente.
Ma buonasera, buonasera, miei piccoli schifosini.
Sei riuscito a far incazzare anche il demone scimmia, Davide, io veramente non ho parole. Sei anche in un periodo, come dire, pacifico, no? Sei in un periodo conciliante,
molto.
Chissà perché.
Sì,
diciamo,
sono molto pacifico, ma
lasciamo perdere.
Mi dispiace chi è sottoposto a trattamenti sanitari.
Ma no, ma perché tu non gli devi dire così, perché quello
ho capito,
ma gli puoi dire c'è bisogno di aumentare le dosi.
Il mio era un invito alla struttura.
Ma no, ma quello la odia quella struttura, quello la odia la struttura.
Ma infatti mi dispiace,
vorrebbe scappare da quella struttura.
È curioso
liberate
che lui chiami liberamente.
Ma come
è assurdo che lui chiami così liberamente?
Ma invece
cioè
libertà per il demone scimmia, libertà di telefono, libertà di confrontarsi.
Sai,
non gli può fare che bene questo confronto con la dura realtà zanzaresca, con la dura realtà della vita.
È vero che è una delle persone più lucide che interviene, è tra le persone
più
lucide.
Ma anche in Italia, direi, anche in Italia. Io non scorderò mai la sua profezia sulle difficoltà. Lui utilizzò altri termini, ovviamente, sulle difficoltà che avrebbe incontrato Mattarella nella formazione del governo, detto pochi giorni dopo le elezioni, se tu non ricordi male.
Sì,
no?
Sì, no,
per cui la sua lucidità ormai è proverbiale, ragazzi. Il demone è il demone, c'è poco da fare.
Mattarella alla fine o si inventa qualcosa o si attacca al cazzo pure lui.
Cioè, capisci che io quella frase l'ha immortalata come una delle frasi guida di questo inizio legislatura.
Comunque, profetico.
I sindaci di oggi sono così. Il sindaco di Domodossola, nelle ASL, dice il sindaco di Domodossola, i bimbi non vengano vaccinati nelle stesse stanze dei migranti. Primo cittadino di Domodossola, centrodestra, i migranti sono spesso portatori di malattie contagiose. Non stiano nelle stesse stanze con i bimbi, dice questo sindaco. Ovviamente Parenzo dice... questo è un coglione, un fascista, un razzista, eccetera.
Non mi permetto,
assolutamente. Il privato mi ha detto che questo è un coglione.
Ma non ho mai detto una cosa simile, assolutamente.
Cioè, i bambini possono essere vaccinati nelle stesse stanze con i migranti o se ne deve occupare l'ASL?
Beh, intanto qui parliamo di un caso, di un sindaco che avrebbe ricevuto una segnalazione e non è neanche confermato che ciò sia mai avvenuto, primo. Secondo, avrebbe fatto benissimo in silenzio a contattare i capi dell'ASL, che sono quelli preposti
a organizzare pubblicità a questa roba qui.
Senza dare pubblicità a questa roba, dopodiché, per carità, fa benissimo, fa il suo lavoro di sindaco.
Sta cambiando in questa Italia. È nuova, possiamo dirlo, si respira un'aria nuova, non so se positiva o negativa, si respira certamente un'aria nuova.
Questo
gli italiani con la pistola in casa aumentano, amico mio, 4 su 10 sono armati per difenderci. Il porto d'armi è in aumento del 13,8% in un
Beretta,
anno.
La Beretta ti dovrebbe mettere a libro paglia per la pubblicità che
così,
hai fatto.
Non dire così.
Dovrebbe prendere come
così.
Testimonial sicuramente per la pubblicità che hai fatto.
Non prendo soldi da nessuna azienda.
No, ma dovrebbero.
Non posso farlo gratis, non faccio nulla, però faccio tante cose gratis, ma non faccio la pubblicità a un'azienda. Comunque, ragazzi, sono dati positivi. L'Italia va verso una situazione americana. Sempre più persone armate. La libertà va insieme al possesso di un'arma. È fondamentale questa roba qui.
A me avevano insegnato che la libertà era partecipazione, diritti. Se adesso la libertà è possedere un'arma,
anche,
ma mi avevano insegnato,
anche,
sai, sono valori antichi,
anche,
come dire,
anche,
sono
anche,
valori
anche.
Antichi. Però se
però
oggi invece la libertà
temi,
è un'arma,
affrontiamo due temi seri. Di Maio, signor Di Maio, chi lavora in un centro commerciale usa spesso degli psicofarmaci. Ora io, Davide, capisco tutto, però tu non puoi.
Non so dove.
Mi sembra una puttana.
Per carità, non so dove
oggettivamente,
non so di che
cosa parlasse. Credo di lavoro, delle
loro privilegi. Non è che si può estrapolare una frase da un contesto, va visto in che contesto lo ha detto, no? Insomma,
ma
era
la questione della chiusura dei centri commerciali la domenica, che è un'altra follia. Lo vuoi dire che è una follia questa cosa della chiusura dei centri commerciali la domenica?
Non so, se loro ritengono che sia giusto non far lavorare le persone.
Chi lavora in un centro commerciale molto spesso ha delle situazioni lavorative veramente o da fame o da psicofarmaci. Non voglio generalizzare, ma il consumo di psicofarmaci in Italia sta aumentando sempre di più.
Però scusa, io capisco che da Bianca Berlinguer queste cose qui vengono fatte passare come se fossero delle cose normali.
Sorrideva, mi sembra, però a un certo punto non è che uno
per invitare per forza una persona gli deve dire scusi signor Di Maio, però da dove viene questa teoria per cui ha delle basi serie, concrete, il fatto che chi lavora nei centri commerciali è depresso più di altri o usa degli psicofarmaci? Perché è una puttanata, cioè,
ma al di là di quello che avrà i suoi dati,
ma quali dati?
Davvero le persone vogliono rinunciare alla domenica che è peraltro pagata molto di più?
Nessuno vuole rinunciare. Un'altra cosa che vogliono fare, questa più controversa, sicuramente è l'abolizione della pubblicità per il gioco d'azzardo. Che è però una roba che toglie soldi a un sacco di gente, alle imprese, a chi fa la pubblicità, allo Stato stesso che incassa dei
quattrini. Questa è una grande contraddizione, perché o uno vieta direttamente il gioco d'azzardo e allora è una strada, si può discutere se è giusto o sbagliato, ma se il gioco d'azzardo non è vietato,
allora
è assurdo che tu ne vieti.
Vediamo anche la pubblicità dell'alcol, la pubblicità del whisky, la pubblicità
è un po' assurdo, cioè non puoi da una parte dire alle imprese sì potete fare il gioco d'azzardo e dall'altra vietarne la promozione.
Ma che roba
è un po' assurdo questo, sì, è un po' strano,
Il decreto dignità che riguarda stop alle delocalizzazioni delle aziende, meno precariato, meno burocrazia e stop alla pubblicità sul gioco d'azzardo sarà varato nei prossimi giorni.
Poi c'è questa cosa grandissima, caro David, del vitalizio. Mamma mia,
che
goduria!
Quello che ha proposto Fico,
taglio al vitalizio. Adesso non entriamo nel dettaglio, magari ne parliamo più avanti. Taglio drastico ai vitalizi, soprattutto per chi ha fatto una sola legislatura. taglio drastico, amici miei, e questi presentano ricorso.
Beh, questo è normale.
Faranno ricorso, capito? Ricorso, perché dice che alcuni potrebbero addirittura essere ridotti alla fame. Alla fame.
Beh, se chi ha fatto politica tutta la vita, cioè, a un certo punto si vede tagliato,
frega,
il vitalizio,
ci sono
magari
un sacco di italiani che per colpa delle leggi fatte dal Parlamento sono ridotti alla fame anche, o comunque non prendono la pensione o ne prendono di meno. Per cui questa cosa qui, per cui le pensioni dei parlamentari non si possono nemmeno toccare, non si possono toccare perché
no,
sono
momento,
dei privilegi.
Sul futuro hanno già abolito i vitalizi per il futuro,
sì,
no?
Ragazzi,
per
dai,
quelli
dai,
che
su,
verranno.
Sentiamo questo Falomi, che è il capo dei parlamentari, degli ex associazione degli ex parlamentari. Operazione vergognosa su persone fragili. Persone fragili, gli ex deputati o senatori.
Io dico che si tratta di un'operazione vergognosa, lontana mille miglia dai principi costituzionali di ragionevolezza, di legittimo affidamento e di temporaneità, e che interviene nella vita delle persone in un'età particolarmente fragile. Persone che non hanno alcuna possibilità di fronteggiare una caduta così vistosa del reddito.
Difendiamo i diritti di tutti i cittadini. No, amico mio, difendete i vostri diritti, i vostri privilegi acquisiti in una vita. Certo, voi
no,
dite...
Però lui dice, quelle non sono le pensioni d'oro, se no si crea l'equivoco. Cioè,
ma chi ha detto
di
che
cui...
sono le pensioni d'oro? Nessuno dice che sono le pensioni d'oro.
Cioè, le pensioni d'oro
c'è
sono
gente,
quelle sopra i 5.000 euro.
C'è gente che da 30
euro.
Anni prende per una sola legislatura 1.700, 1.900, 2.000,
ecco,
se non
gli
di
togli,
più.
Se tu gli togli quei 1.700, magari per qualcuno sono l'unica fonte di reddito.
Ma lo sai
appunto.
Quanta gente ha perso il lavoro con 1.700 euro? C'è gente da 30 anni che prende 1.700 euro nette,
certo,
senza fare una benemata mazza.
Ma questo devi togliere agli altri.
Ma è un'ingiustizia che tu prendi per avere fatto 4 anni in Parlamento da anni 1.700 euro al mese netti per non fare un cazzo. È un'ingiustizia. È un'ingiustizia che prima o poi andrà sanata abolendo questa follia. O no, non è mai il momento.
Ma lo puoi farlo sul passato, però.
Ma sì, che certo che lo devi fare.
Altrimenti questi impugnano la norma.
E impugneranno la norma.
Bloccano
tutto, dai.
Quindi questo principio dei diritti acquisiti non è che lo invochiamo, ecco, per difendere i vitalizi dei parlamentari,
esatto,
lo invochiamo per difendere un diritto che è di tutti i cittadini italiani.
Poi Cruciani, ricapitolando, in macchina ho 7 telefoni collegati a 100 milioni di satelliti, una macchina elettrica in guida semiautonoma e tu nel 2018 mi fai sentire il traffico dal telefono fisso, che a volte manco si sente, cazzo. Ma sei serio?
La Zanzara.
Uomini e donne d'Italia, è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili. I porti dell'impero sono stati chiusi e le navi spedite al gerontofilo francese. L'Italia buon cuore, abbiamo fornito ai migranti viveri, acqua, coperte e podcast della Zanzara. Siamo al top!
Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io.
Zanzarosi, giornata difficile, Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Parenzo, Librandi, Boldrini, Gino Strada, Mughini, eccetera, eccetera, tutti i giornalisti che Cruciani o tu nominate a ogni trasmissione. Perdona loro, Salvini, perché non sanno quello che fanno.
Dopo essere stato vicino a Salvini, anche il nostro amico Mauro Corona è diventato antisalviniano di ferro. Sentiamolo, le dittature rare volte avvengono per colpa di sta per un... Ma dai, Agorò, amico mio, Mauro. Guarda, uno di questi giorni ti chiamo e ti giuro facciamo una battaglia alla radio che verrà ricordata nei secoli. Perché veramente, veramente stai prendendo una china di politicamente corretto, di scontato.
Ma in realtà no, però, perché ma in realtà dai, è come dire, è una ormai chi la pensa così è assoluta minoranza e viene bastonato in continuazione.
Bastonato,
no?
In continuazione. Beh, caspita, bastonato che vuol
viene
dire,
considerato uno stupido, uno fuori dal fuori dalla modernità, fuori dalla contemporaneità.
Sì, la contemporaneità.
Viene considerato
dai,
appunto, come lo tratti tu, come un cretino, uno che dice una
ma
cosa
no,
simile.
Ma non un cretino, le dittature, fare il paragone con Hitler,
a quello che
su
hanno vomitato addosso al povero Amendola per avere sostenuto, per essersi espresso con
no,
una posizione.
No, perché una volta, una cosa è che tu dici sono contrario al provvedimento di Salvini, non
cioè,
riconosco
dire,
più la mia Italia.
No, ma è curioso che invece
in
ad esempio
paese,
Scamarcio,
ma che cazzo dici?
Scamarcio viene applaudito perché assieme mi pare alla Gerini, non lo so se è la Gerini.
Sì, ma non viene applaudito, non è
applaude,
vero.
Non no, gli viene detto nulla. All'artista, il fatto che Scamarcio non abita in periferia, no? Però
no,
ecco, la differenza è esattamente questa. Cioè Scamarcio non abita in periferia e legittimamente appoggia Salvini nelle
non
sue
ha detto
cose.
Che appoggia Salvini, comunque,
Amendola lo capisce, condivide
sì,
quel
sì,
che
vabbè
sta facendo, insomma, semplifico.
Sì, sì.
Amendola invece viene accusato eppure hanno lo stesso reddito, diciamo, no, non sono due poracci, ecco, diciamo così.
No,
dai,
è bene,
su.
È bene, non sono
e invece l'altro viene accusato, siccome attacca Salvini, dice, no, zitto tu, che sei un ricco attore. Ma capisci
no, non
che
solo,
è impazzito
perché fai
il
la pubblicità
dibattito
del gioco d'azzardo.
Quella è una stupidaggine e Amendola infatti querela e sono molto felice,
cioè,
che Amendola
prende i soldi dal gioco d'azzardo, dice Grillo.
Amendola
ha annunciato querela, ho letto da qualche parte che nel blog di Grillo ci sono delle pubblicità del gioco d'azzardo, o c'era, non lo so,
non
corona,
so,
corona, so. Corona, corona.
Pericoloso, si comincia così, un passettino alla volta.
E poi si arriva?
Si arriva a cominciare a dire quel giornale lì non deve più scrivere perché mi ha dato, mi ha offeso. Le dittature rare volte avvengono per colpo di Stato, sono avvenute pure quelle, ma le dittature c'è un passettino alla volta e in modo che la gente non se ne accorga, poi bam.
Quello a Saviano è un ricatto di Salvini. Ma quale ricatto, amico mio? Ma quale ricatto di che? Dai, comunque, vabbè, che te devo dire?
Deve stare attento, glielo anche considerare. Non è più il capopopolo che può dire di ruspe e di... Lui deve stare attento a misurare le parole. Un ministro all'interno che dice una frase come... Questo qui è un ricatto, attento, che se tu mi insulti io ti tolgo la scuola. Questo qui è reato.
Reato, ma non è lui che decide di togliere la scorta a Saviano, dai, su, ma
lui dice il fatto stesso di averlo,
fermi,
come dire,
fermi
pensato.
Fermi tutti, c'è un nuovo alleato del governo giallo-verde, Antonio Pappalardo, l'ex generale Pappalardo. Senti,
l'inizio della fine.
Senti, senti, senti.
Signor Macron, hai finito di rompere le scatole, di fare il dominatore dell'Italia. Adesso gli italiani hanno il coraggio di avere le palle e di uscire fuori allo scoperto e di dire adesso basta. La Francia adesso sarà attaccata dove? Domina, in Africa. Perché noi del Movimento Liberazione Italia abbiamo una grossa organizzazione internazionale che ha relazioni con tutti i paesi africani, Tunisia, Marocco, adesso anche con l'Algeria, eccetera, perché vogliamo togliere questo dominio dell'Africa.
Cosa vuoi fare tu col Movimento Liberazione questo. Italia, Movimento Liberazione Africa dalla Francia? Cosa vuole fare? Senti, senti ancora il papalardo.
Vi ricordate l'episodio dei poliziotti francesi che sono stati nel nostro territorio e i carabinieri come citrulli e i poliziotti li hanno fatto entrare e gli hanno fatto fare quello che volevano? E quelli della sinistra, silenzio, questi cialtroni venduti, figli di buona donna, se avete venduto l'Italia pure alla Francia. E io dico a Di Maio e a Salvini,
attenzione.
Attenzione, voi avete bisogno di allargare il vostro consenso.
Sì, certo.
Noi siamo disponibili, abbiamo un grande progetto internazionale per togliere il potere dalla Francia sull'Africa. Una volta che gli abbiamo tolto le colonie africane, la Francia è morta e Macron diventa un pezzente com'è.
Ah, scusami. Io vi domando e dico, no?
Io dico
una cosa, ma a parte che le colonie francesi in Africa non esistono più.
A me spaventa il fatto che questo signore qui sia stato ai vertici dell'arma dei carabinieri. Questo è l'unico. Perché io ho grande invece rispetto per l'arma, Perché. Però il fatto che questo signore sta lordando, l'orgoglio di appartenere alla benemerita.
Ma io voglio dire una cosa: le colonie francesi in Africa,
ma
dove sono?
Ma non si può mettersi a discutere.
Sì, ci sarà forse. mezzo
non ci si può, ma perché ci bisogna, non ci si può mettere a discutere con uno stupido, cioè è imbarazzante.
Fermi, però ragazzi, oggi la grande notizia è solo un'altra, l'eliminazione della Germania dei mondiali pochi minuti fa, pochi istanti fa, un'ora fa, non mi interessa. Io ho sempre un Semproni a ricordare tutto, il mitologico Semproni, Semproni il padre di Pescara.
Di Semproni conosco soltanto un medico.
I tedeschi dicono gli italiani sono un po' tutti come Schettino. Ma chi sta dicendo? Voi avete fatto gli spragil? Ma proprio voi parlate? Un popolo che si dovrebbe stare zitto per 100 anni, ricordo, miliardi di anni, memoria, per tutti i casini che avete fatto, e mo siete da 19. Capite che siamo tutti noi, abbiamo l'Italia, un grande paese, ha una grande bandiera. Come vi permettete? Insisteva al potere, avesse fatto la guerra contro di voi per questa stupidaggine.
Franco da Pescara, Franco da Pescara, vai. Oh, Franco, ciao. Dai, dimmi, ciao. dimmi Franco.
Senti, io ce l'ho a morte con quel buffone che ha parlato poco fa sulle pensioni,
sì,
che lui è un diritto acquisito, non posso togliere, eccetera, eccetera.
No, dice io... che vuole difendere anche la tua pensione, dicono questi.
Beh, certo,
Falomi è una persona molto molto per bene e giustamente pone un problema di diritto, però allora, capisco Franco, che dimmi, Franco da Pescara
non si pone
questo problema,
quando
diciamo.
Io ho iniziato a lavorare nel primo settembre 1970.
Vabbè, sì, allora?
Io dovevo fare 35 anni di contributi per andare in pensione. Quello non è un diritto acquisito?
E invece te l'hanno tolta questa possibilità?
No, me l'hanno tolto prima a 40, adesso non mi bastano più 40. Devo fare 42-43.
Come si fa a dire che questo qua ci ha tolto? Beh, adesso stronzo, sì, adesso per carità.
Hanno semplicemente, nel suo caso, caro però, Franco, fatto una cosa necessaria,
ragione.
Cioè allungato l'età.
Stai zitto,
hanno allungato, caro gentile, gentile liberale, gentile liberale. Gentile liberale all'ascolto.
È incazzato come una
biscia. Gentile liberale all'ascolto.
Ma non è liberale, che liberale, perché questo che cazzo gli frega?
Gentile amico cresciuto alla scuola di Einaudi, come dimostra il suo profondo
e cos'è che ti sei
insulato
o coglionazzo,
tu non sai niente dei sacrifici della vita, tu non sai un cazzo
che ti sei insulato,
a fare 130.000 km all'anno, coglione,
che ti sei insulato, che ti sei insulato,
chi ha votato lei con questo eloquio così simpatico?
Per chi ha votato lei, scusi?
Oh, tutta Italia, statemi bene, numero uno, statemi bene. Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Hai capito, mi hai? Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Mamma mia, adesso puto basta.
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
Vi presento la Zanzara.
Io una volta stavo sul traghetto che andavo in Sardegna, stavamo un quattro dentro una camera, a un certo punto uno di questi Marwaz Beak ha preso
uno di questi
i Marwaz Beak.
Che è Marwaz Beak?
I negri.
Parenzo.
Che bello sentire il silenzio di Parenzo di fronte al camionista di Frosinone che ha avvistato i negri che squartano le pecore, che parla in inglese, e Parenzo che non sa neanche una parola. Muto! Muto!
Parlo tre lingue, parlo inglese, sì, perché sono nato in Scozia. I speak perfectly English and I was born in Scotland. Seconda cosa, parlo italiano,
sì, bravo.
E poi parlo sociaro,
bravo.
E ne sono fiero di parlare sociaro.
Bravo, bravo.
Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Cruciani, la moglie di Macron è un cesso.
Vabbè, amico, un cesso, lo dici tu, un cesso. Per me non è affatto un cesso, che ti devo dire? Avrò pure dei gusti terribili, caro David, ma è così, per me non è affatto un cesso. Cioè, è uno un po' âgé, certamente. Adesso non è che la donna del presidente francese non si possa nemmeno commentare del tuo Pantheon. Ne abbiamo parlato più volte, no? Cioè, della Milfona, però a me piace, a me attira. Che ti devo dire? Sarò malato, sarò perverso, eccetera. Che ti devo fare? Però io ho in testa solamente nel giorno dell'eliminazione della Germania dai mondiali, che è comunque un giorno storico, per mille motivi. Non è un caso che il governo antitedesco, diciamo così, un governo antitedesco sia, no, in sella in Italia e la Germania esce dai mondiali.
Beh, però noi siamo fuori, noi siamo, diciamo, sì, non, però siamo, a novembre non ci abbiamo neanche messo piede ai mondiali,
però a novembre,
diciamo,
però a novembre,
però è giusto gioire per questo, figuriamoci.
No,
questo
io un po' godo per l'eliminazione della Germania, si deve sempre godere per l'eliminazione della Germania, in ogni caso si deve godere. Comunque, Semproni forever.
Avete 7-8 milioni di gente, state a parlare. Avete perso una guerra assurda. Avete tenuto un mezzo pazzo là e ci state a dire a noi di sghettino. E poi succede nella vita, ma non è che con una persona ci identifica la cultura di un paese e la dignità di tanti uomini. Capite? A me mi fa incazzare terribilmente. Andiamo avanti. Ci cazzi dei tedeschi, ste crucca esse. Che mangiano solamente le piuste. Sapete manco chi è l'uto in balle voi? Ma avete imparato a mangiare qua quando venete? Ma dove presentate? A dove è? Sapete quante buone le rostelle? Se sapete a dove le mettevi le rostelle, caro mio. Andiamo avanti.
Noi italiani, noi siamo caput mondo. La gente può dire tedesco, quelli che pare, non so come si chiama, Wolfgang Basten, Wolfgang, ma chi cazzo se ne caga? Ma chi se ne caga questo? Noi siamo Roma, caput mondo, 400 anni, 90% della cultura mondiale, Italia, il 90% delle invenzioni mondiali in Italia. La musica, tanto per i giovani, l'hanno inventata gli italiani. Se no tutte queste canzoni le cantavate, andiamo avanti, va. E poi c'è un grande popolo, noi abbiamo avuto, e mi ripeto per l'ennesima volta, purtroppo abbiamo avuto sempre che non hanno saputo dirigere questo suo popolo. Questo è tutto, da 70 anni, 80 anni a sta parte.
La saggezza popolare di Semproni, caro.
Chiamiamola
David.
Così, chiamiamola pure così.
Comunque,
chiamiamola,
sai, così. È apparsa a Milano nei giorni scorsi una specie di fotografia, sì, di Salvini vestito da Hitler, no? Cioè a Milano, opera di un artista che tra l'altro non ha nemmeno un nome o un cognome, si fa chiamare in un certo modo e pare che si voglia sempre rimanere anonimo, ma sti cazzi. Io fossi Salvini che si incazza dicendo provo pena per questi idioti, in realtà quelle enormi fotografie che appaiono con lui vestito da,
sì,
nazista, da Hitler,
assurde.
Sì, no, ma io me le porterei a casa, è inutile reagire dicendo provo pena per questi idioti.
Ma sì, ma è una roba assurda quella.
Ma
dai,
sì, vabbè, ma può essere anche satira, va bene, cioè un artista che fa un dipinto oppure una fotografia di Salvini.
Sì, ma sta stupida, ma va benissimo, fatto anche male graficamente,
no,
l'ho visto,
invece.
Mi sembra
era
una roba
bellissimo,
abbastanza...
era un fotomontaggio di un artista a Milano, stupendo. Io fossi Salvini, sarei andato lì, invece di rimuoverlo, come hanno fatto, poi credo che non l'abbia ordinato Salvini, la polizia comunale.
Non avrebbe dovuto neppure rispondere.
Io
me
lo sarei,
portato
a casa, me lo sarei appeso a casa, la figura, ma è un'opera d'arte straordinaria, altro che, cioè, ma che cazzo ti frega di rispondere a quello dicendo provo pena per questi idioti? Portati a casa la fotografia, il fotomontaggio e scherzaci sopra, dai, prendilo per il culo questo cretino. Questo cretino poi in realtà è uno che semplicemente esprime la sua arte in questo modo, dando del fascista, del nazista a Salvini. Lo stanno facendo tutti in queste ore, eh? Cioè, fior di intellettuali, fior di preti, come abbiamo sentito qua, danno del nazista, del fascista, Eichmann, a Salvini, semplicemente perché ha preso due o tre piccole decisioni.
Beh, decisioni,
dai,
sono...
dai, su. Giovanni da Padova, vai Giovanni, vai.
Sì, sta. Ciao Giuseppe, saluto anche il mio conterraneo Parenzo.
Vai, ciao caro Giovanni.
Ascolta, io chiamavo perché per le chiusure domenicali. Allora, io ho lavorato, sia io che mia moglie abbiamo lavorato in un albergo ad Abano, 24 anni e mezzo,
sì.
Pasqua, Natale e tutte le domeniche comandate.
Sì, però nessuno vuole chiudere gli alberghi la domenica.
Ma no,
cioè,
no. Ma
si
io
trattava di un'altra cosa qui.
Giuseppe,
cioè,
il discorso è che se tu scegli un tipo di lavoro e sai che devi lavorare la domenica, te la metti via, sai che quel tipo di lavoro... Ma scusa, gli ospedali chiudono la domenica.
No, no, ma me fai una stronzata, dai, su quella di Di Maio è una stronzata. Appunto, cioè, è questo, tutta esatto. Contro i grandi centri commerciali perché loro pensano di difendere le piccole imprese. Ma ragazzi, ho capito, ma sti cazzi, ma che appunto, ce ne frega a noi? A parte che non è appunto vero, perché molti sopravvivono lo stesso. E poi ma non vabbè, è che lavorare nei centri commerciali te l'abbia ordinato il dottore. Se lavori nei centri commerciali, bravo, e questi sono aperti la domenica, chi se ne frega?
No, ma poi soprattutto molti lavoratori guadagnano di più.
Commerciale, ti devi
no, nei centri commerciali mi dicono che non è vero, ma insomma, al di là di queste
non
cose
guadagnano
qui,
di più la domenica, no, molti hanno bisogno di lavorare 7 su 7,
ragazzi, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, io lavoro da lunedì a venerdì perché la trasmissione prevede questo. Se a un certo punto i palinsesti della radio impazziscono e c'è, che ne so, un palinsesto che dura da martedì a domenica, e uno lavorerà esatto, da martedì a domenica, che devo fare? Non è che dico no, voglio il sabato e la domenica liberi, ce li ho perché per caso è successo così, perché questo mestiere prevede che si vada in onda da lunedì a venerdì.
Adesso per esempio faccio tutta un'altra cosa, faccio il consulente per un'azienda e lavoro da lunedì a venerdì, sabato e domenica so che sono a casa.
Antonello, ma comunque anche sta roba qui dei psicofarmaci, ma chi ti ha detto che i psicofarmaci sono diffusi?
Ma per favore, dai, non diciamo
Antonello dalla provincia di Foggia. Tanto i psicofarmaci non sono nemmeno così drammatici. I psicofarmaci spesso a molte persone servono per campare, cioè per mantenere un certo equilibrio.
Certo, vai, insomma, sono,
ah no, ma non è che la chimica di per sé sia negativa, capito?
No,
cioè,
no,
Antonello, vai.
Allora, segno di un disagio, però, quello sicuro.
Coro per la Germania. Che è stata eliminata, e tra l'altro posso anche dire che anche a me la moglie di Macron non mi dispiace. Non
vedi, nel club dei perversi
è una bella donna, che... è una Macchiur fantastica,
ma sì, ma è normale, adesso per carità, capisco che
attacco 12 l'altro giorno vestita di nero, non è una mano,
allora
no, chiamavo perché mi sto seguendo un po' di tempo.
Vabbè, Antonio, vai, vai al sodo,
e
su,
all'inizio
forza.
Pensavo che Parenzo fosse un uomo di sinistra, invece mi sto convincendo che Parenzo è un uomo di destra, perché continuando così lui porterà sempre solo voti alla Lega. Cioè lui difende cose indifendibili, che indispettisce le persone.
Tu dici
me,
per esempio il Rom di ieri, cioè il Rom.
No, è indifendibile.
Ma guardi, difendo il merito, non difendo il Rom, prova a difendere il diritto, che è un'altra
non
cosa.
Puoi difendere il
non è di destra di sinistra.
Un uomo di legge che fa il suo lavoro, è indifendibile. Indispettisci quelle persone che nel dubbio.
Ma adesso mi dispiace
che
il diritto indispettisca, però
voto,
sai.
Voto,
sì, ma non è che tutte le sentenze sono giuste, cioè si
no,
può pensare.
No, ci mancherebbe.
Come
perché
nel caso del Rom, la
finanza stiamo... del giudice che decide a Como di chiudere alle 11 perché fanno casino, la persona sopra non può dormire, è giusta.
Claudio, non lo so di che stai parlando. Claudio da Roma. Claudio da Roma, vai.
Sì, basta, buonasera, basta.
Dimmi,
con
Claudio,
questi vitalizi, basta con questi vitalizi. Ste vecchie vedove che piano la pensione di reversibilità hanno rotto le palle, basta. Avete lavorato, tenetevi la vostra di pensione e vedremo che rimettiamo a posto tutta l'Italia. Se volevo
non credo,
non credo. Ancora, ma che cazzo roba stai a dire? Dimmi le cose come vanno fatte, no? Come volevo dire. Quell'altro
Claudio, vuoi fare il simpatico? Vuoi fare
no, non
il...
so far simpatico.
Cioè, vuoi fare lo spiritoso con noi?
Facciamo i realisti, se volevo fare i realisti, fammi i realisti.
Allora,
quindi
fatevi i calcoli e vedete.
Di che cosa?
Se volete mettere a posto l'Italia.
Di che cosa?
Levate le pensioni delle reversibilità e non rompete i coglioni, perché ci stanno solo in Italia.
A parte che non so se ci sono solo in Italia le persone diverse. Vabbè,
in forma,
cioè tu dici togliere...
quell'altro fenomeno del nord, che lui fa esordi con i svizzeri che vengono, però se trova 100 negroni poi bisogna che...
Ma di chi stai parlando? Negroni. Del sindaco di Domodossola?
Quella è, lo sai tu di chi sto parlando,
che ne so, dice lo sai, cioè qui parliamo di tante cose, lo sai tu di chi sto parlando, quell'altro del nord.
Quel fenomeno del nord di Domodossola lì, no?
Che il sindaco
che dice che i bambini non devono essere vaccinati nelle stesse stanze dei migranti.
Ma che cazzo di discorsi?
E che ne so,
ma
dimmi
allora io che ho la ragazzina di 2 anni, se va un vecchietto a farsi il vaccino, che io dico no, il vecchietto no, perché non so che malattia ha. Ma che discorsi?
No, quello dice, i bambini vengono vaccinati nelle stesse stanze dove vengono mai vaccinati. E che ne so, magari c'ha ragione lui.
Ma che c'ha ragione? Ma che cazzo stai a dire? Vuoi stare sul pezzo tutti i giorni e dici una pregnaccia?
Fermo lì, resta lì e non t'andà.
Salvini, sei un pirla, sei un criminale.
Our leaders are stupid. Our politicians are stupid.
In America si può dire vaffanculo. Perché là c'è libertà di espressione. Qui in Italia, se tu dici Salvini sei un pezzo di merda, sei una feccia, sei venuto dalla fogna e tornerai nella fogna, mi ha querelato, no? Perché qui non c'è libertà di espressione. Non si può dire Salvini sei un pezzo di merda, sei un criminale, sei un bastardo. No, non si può dirlo. Io non posso dirlo perché
perché sono già stato querelato, quindi non posso dirlo. Non posso dire che Salvini va a fare ancora. Non lo posso dire. Non si può dirlo. Se tu dici Salvini sei un pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, Salvini non lo posso dire, vaffanculo. Pezzo di merda, vaffanculo. Pezzo di merda, vaffanculo. Perché sono già stato querelato, vaffanculo. Perché sono già stato querelato, vaffanculo. Per cui se dovessi ancora ripetere dicendo Salvini sei un pezzo di merda, vaffanculo, aggravo la mia situazione.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Che bestemmia, che ci bestemmia a fare?
Non volevo fare la prete, ma la padre mi ha detto lascia.
Che ci bestemmia a fare? Rovina! Rovina!
Buonasera, non metti mano alle pistole, vero?
Ne abbiamo imparata un'altra. I carabinieri non possono entrare a recuperare un'auto rubata nel campo Rom. E Parenzo difende i Rom contro le scadature. Ma questi tra un po' ci pisciano in faccia. Ma che cacchio? Ma dove esiste che i carabinieri non possono entrare in un campo Rom? Ma siamo pazzi! Ma entrino dentro coi carri armati! Ma che cacchio!
Esatto, Parenzo! Un ladro non ha diritto a niente! Non ha diritto a un cazzo!
Ma che cazzo gliele danno a fare le pistole ai poliziotti se non possono sparare?
Allora, un mio amico carabiniere, David, sempre a proposito della vicenda del Rom... che è stato reso paraplegico, diciamo così, poi in realtà non è paraplegico, ma insomma è stato colpito,
riconosciuto forse un'invalidità dell'80%,
no, ma è stato,
non so,
sì, quello che è, dopo essere scappato a un posto di blocco gli hanno sparato, eccetera eccetera, e 60.000 euro versati da noi nelle tasche di questo zingaro pluripregiudicato.
Da noi, nel senso che essendo il poliziotto,
no, da noi, i soldi nostri, dello Stato, ho capito,
lo
da
Stato,
noi,
come avrebbe lo Stato risarcito te qualora
non sono un ladro,
certo.
È diversa la cosa,
sei
non
peggio
ero...
di un ladro,
ma sì, peggio di un ladro, che cazzo c'entra?
Non c'entra, c'entra il principio,
principio?
Ti ripeto,
allora,
c'entra
un mio amico carabiniere mi scrive sull'indennizzo allo zingaro reso paraplegico. Parenzo ha sacrosanta ragione e quel poliziotto andrebbe congedato. Che cosa cazzo li spari a fare? No, aspetta, è ironica la cosa. Cosa cazzo li spari a fare? Se lo arresti senza problemi, il giorno stesso viene rimesso in libertà. Oppure ai domiciliari nel campo nomadi. È da pazzi sparare. Da pazzi sparare. Da un certo punto di vista ha ragione. Che cosa fa uno, un rappresentante delle forze dell'ordine, quando uno scappa con la macchina? Se spari, cioè fai il tuo dovere, il tuo cazzo di dovere... passi i guai. Questo qua è stato condannato per avere sparato a un tizio in fuga che non aveva rispettato, aveva rotto un posto di blocco su un'auto rubata. Ha sparato ed è stato condannato e lo Stato è stato costretto a sborsare, certo, a questo signore 60.000 euro. Cioè è la, come dire, la realtà ribaltata, è un mondo all'incontrario. Questo è il punto fondamentale. Allora dico, cari carabinieri, cari poliziotti, lo sapete quanto vi amo, rinunciate a sparare. Ha ragione lui, questo carabiniere che mi ha scritto. Rinunciate a sparare, che vi frega. La pistola che vi hanno, no, insegnato,
dato in dotazione e vi hanno spiegato come usarla,
sì, vabbè, d'accordo,
in quale contesto utilizzarla, ed è la saggezza, sì, poi delle forze,
saggezza,
di polizia.
Questa ha sparato un ladro in fuga, che ha rotto un posto di blocco,
usare,
dai,
la forza,
mica,
nel saper misurare,
dai,
nel saper misurare,
dai,
la forza, cioè, certo, infatti.
Dai, su. Eleonora da Roma, dai, Eleonora.
Ciao, buonasera.
Dimmi,
Cruciani,
dimmi,
buonasera, Parenzo.
Buonasera, dai, questo buonasera.
Chiamavo.
Dai, dimmi.
Senti, no, volevo dire per quella cosa del sindaco di Domodossola che ha proibito. Ecco, allora, io la premessa è questa. Mio nipote, 25 anni, un atleta, si è preso la tubercolosi perché lavorava in un fast food dove era frequentato dagli immigrati.
Sei sicura che ha preso la tubercolosi perché c'erano gli immigrati che frequentavano questo fast food? Non ho capito.
L'ha detto direttamente il medico, ha detto che praticamente la tubercolosi era sparita in Italia e da qualche anno si è riaffacciata. Mio nipote per poco ci lascia le penne, non solo.
Magari è arrivata la tubercolosi in Italia perché molti italiani, anche non solo, fanno viaggi all'estero e quindi, come si sa, li portano. Quindi non è detto che sia legato.
Questo sarà tutto il mondo, non mi sono mai riportato a niente, guarda.
Beh, lei è stata fortunata, certo, perché si sarà fatta le vaccinazioni, ma molti magari vanno in questi paesi.
Sono assolutamente contraria. Comunque, per dire,
ecco pure.
20 anni fa.
Tu sei contraria ai vaccini, non ho capito. No,
pure.
Allora, io ringrazio di non avere un figlio piccolo, perché adesso sarei molto indecisa se fargli un vaccino o meno.
Non l'avresti, beh, è obbligatorio.
Che guarda che belle le contraddizioni anni. Che emergono, no? Cioè, la signora, con questo tono anche molto gentile, si dice contraria alle vaccinazioni.
No, non
e
ho
poi
detto
dice.
Questo.
Beh,
ho detto che
adesso
sono consapevole del fatto che ci sono moltissimi effetti collaterali e non ho la.
Vabbè, ma stai
la
dicendo che sei contraria, ragazzi?
Ha dei dubbi,
non
ha dei dubbi, non è che ho
scientifica.
Detto.
Allora, io, innanzitutto, se devo andare in un posto dove mi devo fare la dengue, l'antirabbica, l'antitifica, l'anticaca,
se la fa, spero.
Non ci vado.
Ah, non ci
ma
vado.
Ma perché devo andare in un posto pubblico?
Vabbè, questo no, non c'entra niente. Comunque tu sei d'accordo col sindaco che vuole dividere le stanze, cioè i bambini,
allora,
i bambini che devono essere vaccinati.
È una questione di pratiche igieniche. 20 anni fa, quando mia figlia era piccola, aveva l'influenza, la pediatra non ci faceva andare nella sala d'attesa a contagiare tutti gli altri.
Ma che adesso, c'entra questo con la presenza degli immigrati? Tu dici gli immigrati che stanno nella stessa stanza con i bimbi possono attaccare gli immigrati, possono attaccare i bambini delle malattie?
Io non credo assolutamente che questi immigrati fossero semplicemente delle persone di colore che stavano lì, probabilmente erano persone che erano visibilmente visibilmente
no,
malate.
Il sindaco ha detto i migranti
potevano,
non si sa se sia vera la cosa intanto.
Credere.
No, scusi, mi permetto solo di sottolineare che il sindaco stesso ha ammesso che non sa neppure lui se davvero sia accaduta questa cosa. Questo è il primo punto.
Comunque
lui
ha
scritto sulla
non
segna...
è razzista,
no, ma scusa, ma questo vabbè,
questa
chi italiano non è razzista, benissimo.
Ormai non puoi chiedere che dei cittadini che vivono sul territorio italiano, cioè i rom, debbano avere il documento d'identità, come
ce
sappiamo
l'hanno?
Tutti.
Ce l'hanno?
Il mio cane c'ha i documenti d'identità.
Sì, ma i rom ce l'hanno i documenti d'identità.
Ce l'hanno i documenti d'identità. Allora per quale motivo quando li arrestano non li mettono in prigione?
Chi non ce li ha viene punito. Comunque chiunque
sono
sia italiano
senza fissa dimora
ha un documento d'identità. Su questo non c'è dubbio. Se parliamo dei documenti ce l'hanno, questi ce l'hanno. Cioè quelli che sono italiani ce l'hanno o ce lo dovrebbero avere. Ma il punto non sono.
No, quelli che sono italiani tutti.
Sì, ma tutti, ragazzi, chi non c'ha i documenti, chi è, come dire, senza fissa dimora, eccetera, chi vaga per il territorio italiano, quando incappa nella polizia, eccetera, in teoria questo qua dovrebbe essere preso a calci in culo, se non è italiano. In Italia purtroppo sappiamo che non è così. Franco da Prato, vai, Franco.
Ciao, buonasera.
Dimmi.
Cresciani, sono molto emozionato, sei fortissimo.
Vai, Franco, vai, vai veloce, su, dai, su, non me ne frega un cazzo di queste cose, dai.
No, parlavo per quanto riguarda i vitalizi.
Allora?
Bisogna sfatare il mito che i vitalizi è un diritto acquisito. Anche io quando ho iniziato a lavorare a 17 anni era un diritto acquisito andare in pensione a 35-40 anni.
Sì, invece ma certo, ma hai perfettamente ragione.
Poi hanno semplicemente allungato giustamente.
Ho capito, ma è diverso. Hanno comunque teoricamente, è anche giusto farlo, ma hanno danneggiato un sacco di gente. In questo caso danneggiano delle persone che hanno preso dei soldi.
No,
a
ma è un
UFO,
po' diverso, però scusami. È un po' diverso. Un conto è allungare l'età della pensione, quindi portarla avanti perché uno vive più a lungo.
Non è diverso perché io me ne sono guadagnati questo.
No, tra l'altro c'è gente magari che ha pensato, vabbè, adesso tra 10 anni quando vado in pensione faccio 1, 2, 3, 4 e ha programmato la vita in un certo modo. È la stessa cosa, è come se avessi tolto a delle persone. Io non dico che poi sia stato sbagliato farlo, però è una realtà, cioè, ed è la stessa cosa che uno vuole fare adesso togliendo dei quattrini a quelli che ingiustamente l'hanno presi per un sacco di tempo. C'è gente che ha preso.
Sì, ma non parliamo assolutamente di pensioni
Cristiano,
d'oro, è
provincia
un'altra
di Pavia.
Cosa no, perché se no uno si immagina 5.000, 6.000 euro
sì,
al mese.
Alcuni casi sono 5.000, 6.000.
Alcune pensioni, la maggioranza di quelle, si parla di pensioni attorno ai 1.700,
no,
1.800,
no,
2.000
no,
euro.
Cristiano dalla provincia di Pavia, dai. 1.700.
Salve conduttori.
Dimmi.
Volevo parlare un attimo delle aperture domenicali, un po' con cognizione di causa. Io ho fatto per 10 anni il direttore della grande distribuzione.
Allora?
Il decreto Salva Italia con
sì, però ragazzi, non me ne frega niente il decreto Salva Italia. Sei favorevole a questa cosa di Di Maio, sì o no?
Assolutamente per Di Maio assolutamente favorevole, perché
cioè, secondo te i centri commerciali dovrebbero chiudere la domenica?
Devono chiudere la domenica
perché dovrebbero chiudere?
Perché non hanno incrementato i posti di lavoro, hanno spalmato il fatturato.
Vabbè, ma ragazzi,
settimanale
posso, sì, ma posso dire
sulla,
sì,
sulla
ma,
domenica.
Sì, però Cristiano, scusa un attimo, a me del fatturato dei centri commerciali non me ne frega un cazzo. Cioè,
assolutamente
a me,
no.
Di quello che
però
dei soldi che
magari
dei soldi
del turismo,
dei soldi che
no?
fanno dei soldi che fanno i centri commerciali, non me ne frega niente. Io so semplicemente che c'è un sacco di gente che il sabato e domenica va in questi posti perché negli altri giorni della settimana non ha tempo,
certo,
di andare, chiaro, punto e basta.
No.
Ed è una cosa di civiltà normale che i posti siano aperti 24 ore su 24 sempre. Questo lo penso io. Se uno ci sta, bene. Se non vuoi lavorare, vai a fare lo spazzino, il giornalista alla radio che lavora da lunedì al venerdì, di solito qualcuno lavora anche il fine settimana, eccetera eccetera. Se non vuoi lavorare, non lo ordina il dottore di andare a lavorare nei centri commerciali. Ma di che stiamo a parlare?
Ai centri commerciali c'è una massa di gente disperata che ci lavora.
Ma chi te l'ha detto? Ma che ne sai? Ma che hai fatto un sondaggio? Ma che vuol dire disperata? Disperata perché magari è un lavoro usurante, un lavoro...
perché non hanno altri lavori.
Ma che vuol dire non hanno altri lavori? Ma che cazzo vuol dire?
Domenicale, tenete presente.
Io ogni volta che vado nei centri commerciali trovo un sacco di persone tranquille che ridono, scherzano. Poi magari a casa si fanno le pere di eroina. Non lo so che cazzo fanno. O pigliano i psicofarmaci come dice Di Maio. Ma non mi risulta che ci sia un'indagine tra i lavoratori dei centri commerciali in cui è provato che prendono le psicofarmaci.
Ma che vantaggio porta? No,
un'emerita castroneria questa.
Ciao. Allora ragazzi, nei giorni scorsi è diventato sindaco di Messina una nostra vecchia conoscenza, il signor Cateno De Luca, detto anche Scateno, che subito ha fatto delle dichiarazioni incredibili, che vuole il suo nome sul ponte sullo stretto di Messina quando verrà fatto il ponte sullo stretto, che è a favore del casinò al posto del comune, eccetera eccetera. È un uomo straordinario, un grande showman. Però c'è un precedente. Il precedente è Cateno De Luca contro Parenzo qui alla Zanzara. Cateno De Luca ha ancora delle indagini in corso, però è stato prosciolto da tanti processi.
Sì,
all'epoca, quando ci fu questo scontro, a novembre con Parenzo, Parenzo diceva il signor De Luca si deve dimettere da consigliere regionale, perché è giusto che sia così, ha tanti processi a carico.
Così
eccetera.
Può difendersi tranquillamente nei processi.
Un piccolo riassunto dello scontro. De Luca, salve, c'è Parenzo che vuole un attimo parlare con lei. Vuole chiedere scusa per ieri sera?
No, voglio chiedere scusa per niente.
Parenzo.
No.
Voglio ribadirle con grande tranquillità il fatto che secondo me lei si deve dimettere.
Vabbè, grazie signor Parenzo, io della sua opinione me ne fischio. Quelli che mi hanno votato, che sicuramente non sono né mafiosi né stronzi, ma no, sicuramente è gente di grande intelletto.
Ma
che
questo mi preoccupa che 5.000 persone mi preoccupa.
Mi dispiace che gli ospizi non ci sono più perché lei va ricoverato. Ignorante,
ma come
perché
si
non conosce la storia, non mi permette, non conosce la storia, non sa niente.
Io mi vergogno di 5.418 persone che l'hanno votata, nonostante
come è diventato giornalista, preferisco non parlare perché
ma
lei
si
è il classico personaggio da questo
ma come
punto
si permette?
Di vista, e mi permette, lo ribadisco, che è veramente prezzolato. Se dopo 2 anni nessuno ha fatto un'inchiesta, ma nessuno ha...
Scusi, De Luca, scusi un attimo.
Che devo fare, caro Parenzo? Che devo fare? Prendere la lupara? Me lo dica lei che dovrei fare, dopo che ho fatto le denunce. Che cosa dovrei fare in questo cazzo di Stato? Me lo spieghi lei, Parenzo?
Con le tutta mie la sua innocenza, glielo auguro.
Lei non può offendere 6.000 persone, mi hanno dato il voto, ha capito? Lei non lo può...
Questo
fare.
È vero, non si può offendere, dai.
Chiaro.
Ecco l'altro, senti l'altro.
Lei deve chiedere scusa, non a
senti
me.
L'altro,
deve
scusa a chi hai eletto De Luca.
Se non sono delinquenti perché hanno votato De Luca, ha capito? Questo lo deve fare.
Perché le persone
sanno che sono una persona per bene, che sono una persona valida, ha capito? Non pensano che io sia un buffone come lei, ha capito? Glielo dico molto chiaramente. Sei veramente da questo punto di vista scarso, moralmente scarso.
Senta, insomma, moralmente,
dire,
senta, se, caro Incateno De Luca, caro Incateno De Luca,
io
le ho detto...
Sono un soggetto aziendale e io non campo di cose prezzolate.
Vabbè, fu uno scontro epico.
Però riascolto prezzolato da chi, poi?
Sì,
un'accusa terribile,
no,
però.
No, avete dato il meglio di voi, ma come spesso succede qui alla Zanzara... È successa una cosa molto particolare nei giorni scorsi e De Luca ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Papa Francesco.
l'altro giorno l'ha chiamata il Papa.
Sì, ieri pomeriggio, erano credo le 15:15.
Papa questo di adesso, Papa Francesco.
Papa Francesco.
Cioè, l'ha chiamata al telefono.
Mi è arrivata questa telefonata dalla segreteria del Vaticano, sì. È stata la presentazione da un numero sconosciuto e lei sindaco De Luca, detto sì, le passiamo Papa Francesco. Sì. Onestamente, come si è articolata la telefonata, che è stata molto breve, ancora io ero così indeciso, poi ho messo un po' via voce perché ero giunta, e quindi nel momento in cui ho detto la lascio recitando un'Ave Maria assieme, ho messo in viva voce, abbiamo recitato questa Ave Maria assieme.
Ma com'era la voce? Lei l'ha riconosciuta? Era un po'.
Guardi, sì.
Non gli ha detto mi dia un segno per capire che è lei, no? Nel senso, vabbè, comunque.
No.
Allora, confessiamo, David. Confessiamo?
Che c'è da confessare?
Confessiamo
io
no. Non confessiamo so no. Di ah, vero, tu non sai niente, è vero.
Io di questo
confessiamo
non so
però, confessiamo. Amici di Messina, con Cateno abbiamo parlato già. Siamo stati noi, alziamo le mani.
Beh, diciamo anche chi però a questo punto.
E dopo, facciamo sentire la telefonata straordinaria. C'è cascato in pieno Cateno, eh.
Pronto?
Sindaco De Luca?
Sì.
Sì, buongiorno, qui alla Segreteria di Stato Vaticana, le passo il pontefice.
Pronto?
Sindaco Cateno De Luca?
Sì.
Buongiorno, sono Francesco. Spero di non disturbare.
Pronto padre, io non credevo che...
Come sta?
Sto bene, mi ha trasmesso una grande emozione in questo momento.
Io la chiamo per complimentarmi per lei, ma soprattutto mi ha fatto molto piacere che lei sia andato a portare i fiori alla Madonna Immacolata.
Padre, io sono molto credente e soprattutto cerco di mettere in pratica quelli che sono i principi cristiani, nel senso del servizio del politico al servizio delle comunità. E per me è stato fondamentale non solo questo gesto, ma anche iniziare il mio intervento di saluto alla comunità e di ringraziamento con un Padre Nostro, perché ho sempre avuto la possibilità di sentire la presenza del buon Dio in tutte le mie grandi difficoltà che ho affrontato, ma questo mi ha consentito di resistere a tante cose.
Questo è stato veramente un gesto molto bello. Spero che altri politici seguano il suo esempio.
Padre, me lo auguro, tanto padre, me lo auguro pure io. Spero che possa avere la possibilità di venirla a salutare.
Senz'altro, magari un giorno faccio chiamare dalla nostra segreteria.
Sì, ci terremo.
Mi farà piacere, sindaco, di incontrarla a Santa Marta. Prima di salutarla, sindaco, e di impartirle la benedizione, vorrei che pregassimo insieme un'Ave Maria.
Sì.
Ave o Maria.
Ave Maria.
Piena di grazia.
Grazie. Il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto
tutto il tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori.
Adesso e nell'ora
della nostra morte. Amen.
Amen.
Caro Sindaco De Luca, che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca, e grazie per il suo gesto.
Grazie Santo Padre, a presto.
Buon proseguimento, arrivederci. Arrivederci.
Grazie.
Allora, caro David, devo dire che non era facile accorgersi, perché veramente in questo caso era una grande recita di Andro, una grandissima performance.
Ha superato se stesso.
Dobbiamo anche aggiungere una cosa: abbiamo parlato, questo lo dico a tutti i giornali locali, eccetera, chi si è occupato della vicenda, ho parlato personalmente con il grande Cateno De Luca. e detto anche Scateno De Luca, uno che si è anche spogliato quasi nudo in assemblea
questo
regionale,
infatti, questo sì, sì,
è
sì,
una
sì,
persona
sì,
che io personalmente stimo tantissimo, perché ha combattuto delle battaglie pazzesche e devo dire la verità, che lui era un po' piccato dopo averci dato la sua benedizione, dopo averci perdonato a modo suo, ha detto beh insomma certo mi avete un po' colpito nella fede,
era dispiaciuto perché
per
in
questa
realtà
cosa qui non c'è nessuna offesa, non c'è nessuna offesa alla fede personale,
no, per
che anzi ha dimostrato in questo caso, perché uno che pensa di parlare col Santo Padre no, esprime tutta la propria fede. Grande Cateno, che è stato allo scherzo, grandissimo.
In questo caso, in questo caso le provvidenze di Dio.
Parenzo, mio maestro, voglio essere un tuo allievo, insegnami a diventare come te, ricco come te, insegnami a leccare i culi, culi potenti, culi di una certa rappresentanza, culi di un certo livello, insegnami a leccare, insegnami a succhiare, Parenzo!
Parenzo, quando vuoi.
La Zanzara.
Il popolo italiano, il 99,99% merita bastonate dalla mattina alla sera, perché siamo un popolo di merdoni, siamo un popolo di merdoni, dove ti giri li vedi corruzione, tutte le caculo, non meritiamo nulla, non meritiamo nulla, facciamo tutto per un tornaconto, tutti evasori, non paghiamo niente, cerchiamo da fregarci uno con l'altro, siamo un popolo di bastardi, tutta l'Italia bastonate, ci vuole il bastone per l'italiano, ci vuole il bastone per l'italiano, dalla mattina alla sera. Una volta si diceva il cazzo in culo, troppo bello il cazzo in culo, bastonate dalla mattina alla sera, questo merita il popolo italiano. Concretamente, che non valiamo niente come popolo, non ci abbiamo una spina dorsale, non abbiamo nulla, non ci abbiamo le idee, ci facciamo corrompere per pochi denari, niente, 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 niente. Come si rimedia? Bastonate, ci vuole bastonate per farle capire agli italiani. Tutto per benismo, tutti falsi, tutti falsi, niente, solamente bastonate.
Rotonda Castelnuovo di Porto Capena Sacro Vano, non solo ci sono i negri che rubano le pecore, ma c'è anche il pappone che porta le mignotte. Mignotte di ogni genere, negre sulla Tiberina, rumene, slave vicino alla rotonda. E in più si vede il pappone dentro a un furgone Fiat Ducato bianco, molto vecchio.
Ma vogliamo parlare dei soliti gruppi, dei soliti cantanti buonisti, per esempio i Pearl Jam.
Come se te la vuoi prendere Pearl pure con i Pearl Jam?
C'è, che al concerto di Roma, a un certo punto sullo sfondo, sì, mentre visto, cantavano, sì, è apparsa una scritta: aprite i porti, aprite i porti, ma aprite le vostre ricche abitazioni,
eccolo,
allora,
eccolo,
no?
Eccolo,
aprite le vostre,
eccolo,
ricche abitazioni. Immagine, hanno fatto un rifacimento di Imagine, no?
Sì,
come si dice,
bello,
una riedizione. Immagina che non ci siano nazioni, ma com'è bello immaginare un mondo senza nazioni, senza confini, no? Quando fai il cantante e prendi magari la l'aereo privato per andare da un luogo all'altro, prendi l'aereo milionario per andare da una città all'altra. Certo, lì non ci sono controlli, non ci sono nazioni, non ci sono confini, non ci sono passaporti. E dai,
è una polemica molto facile quella che stai facendo. Molto semplice, molto facile.
Il concerto di Roma, ma vaffanculo, vai. Molto facile, è una polemica, punto e basta.
Ma molto facile,
mi sta sui coglioni
chiaramente
questa roba qua, che senza sapere una stramazza di quello che accade in Italia,
ecco,
fanno...
Ma se invece i Pearl Jam avessero usato le stesse parole del bravissimo attore, che ho evocato all'inizio della trasmissione,
Scamarcio?
L'amico, Scamarcio,
sì, allora?
Probabilmente avrebbero ricevuto anche degli applausi, tu non avresti detto nulla.
No, perché in quel mondo
perché
là degli attori, degli scrittori,
qual è?
Le voci,
dà fastidio,
le voci
il fatto che persone benestanti difendano dei diritti degli ultimi. Allora questa cosa qui gli si ritorce contro, no?
Assolutamente.
Che diventa un aggravante il fatto che queste persone con la loro musica hanno avuto successo,
no,
e fanno una vita agiata.
Non
siccome fanno
questo,
una vita agiata, non possono dire cose, in questo caso purtroppo impopolari ormai nel mondo di oggi, non, però siccome sono ricchi non possono parlare, mentre il ricco che dice cose che all'apparenza facile viene applaudito, come è il caso dell'attore.
Comunque senti la tua amica Bonino, stiamo vivendo il più grande attacco della Repubblica, ma ragazzi pazzesco, dai, su, è pazzesco. La Bonino dice la strage di legalità, sempre migranti, eh?
Noi stiamo vivendo in questi giorni il più grave attacco della storia della nostra Repubblica alla democrazia rappresentativa, alla Costituzione e all'ordinamento liberale.
Tu hai idea di questa puttanata o no? Cioè ragazzi, allora, ma di cosa stiamo parlando? Qual è il grave attacco? Sono delle posizioni politiche, delle posizioni politiche diverse da quelle che finora l'Italia ha sempre preso, almeno secondo me, e che tu le puoi combattere, naturalmente è normale che si possano combattere,
cosa
figuriamoci.
Sì, cosa
sì, ma
fa.
Dire che
però
è il più grande attacco alla democrazia rappresentativa significa che devi andare in montagna a prendere il cazzo di fucile e combattere contro i dittatori.
Ma perché bisogna estremizzare in questo
modo?
Ma
se uno dice che la democrazia rappresentativa è a rischio,
no,
allora
tutto
cazzo
si può dire,
no,
di Emma Bonino, tranne che non sia una persona veramente non solo pacifista.
Ma non si può dire che dice cazzate,
non
c'è una cazzata,
ma
non si
mi
può sottolineare
che inciti che il risultato di quel ragionamento sia prendete il fucile e sparate.
Se tu dici che è indubbio,
cioè, mi sembra incredibile,
no,
cioè,
se
è
tu dici che
lei ha sempre combattuto con le battaglie politiche, col diritto,
ma
non
in questo caso dice che non c'è più la democrazia, che non c'è più la democrazia.
A parte che i radicali lo dicono da sempre che c'è un problema di democrazia in questo paese.
Gli altri che ci mettono alla Santa Sede oggi, c'è la Santa Sede, inaccettabile che si utilizzino delle navi cariche di esseri umani per fare avanzare posizioni politiche. A parte che non è vero e si possono tranquillamente, tra virgolette, utilizzare dei pretesti per fare politica, quello è sempre successo. Dunque dei casi singoli o delle posizioni politiche che vengono prese sulla scorta di casi come questo delle navi.
Comunque ormai queste sono tutte voci in minoranza.
Ma
cioè
che
ormai
voci
si
in
può attaccare la
chiesa?
Mi pare di sì.
Dai,
vengono anche derise, vengono considerate.
Alberto da Catania, vai Alberto.
Ormai la maggioranza è questo, io prendo atto di quello che sta avvenendo.
Sì, pronto, ciao.
Dimmi,
allora, volevo dire, sì, volevo dire il discorso dello sparo a Roma. La tua interpretazione non è corretta, ma ahimè è corretta quella dell'amico Parenzo. Perché? Ti spiego subito perché. Quando questo è un problema che purtroppo si ripresenta spesso in questo tipo di situazioni.
Cioè, ma di cosa stai parlando? Spiegami, non ho capito. Di cosa
parliamo? Del fatto che il risarcimento del Rom, per il fatto che gli aveva sparato il poliziotto.
Allora, cioè, secondo te ha ragione David?
Ma no, non David,
non ha ragione David, ha ragione. Purtroppo
cosa?
In Italia non esiste la legge che permette di fare questo. Cioè significa che se tu spari a una persona che sta scappando,
no, ma non è che sparo io o spari tu. Un
sì,
carabiniere,
tu,
un poliziotto.
Ma è la stessa identica
un poliziotto
cosa,
che è stato prima. Questo ha rotto un. Ragazzi, però, se le leggi sono
rabbia,
così. Ma tu hai ragione, Davide ha ragione quando la legge prevede che questo sia punito. Ma questo è sbagliato, è profondamente sbagliato. E abbiamo ma che cosa bizzarra. Non è che ho detto che bisogna prendere a fucilata il giudice che ha condannato il carabiniere. Io ho detto semplicemente: si può dire che questa roba qui è un ribaltamento dalla verità, è una vera e propria vergogna. Si può dire.
rispetto della legge al momento, ha ragione David.
Ma che cosa c'entra il rispetto della legge? Anche Hitler rispettava la legge quando mandava a morte gli ebrei.
Leggi contro i diritti umani, però.
Ma sì, ma cosa, ma
erano leggi contro i diritti umani.
In nome della legge spesso si fanno dei grandi crimini, come sai. Cioè, se uno dice è previsto dalle leggi, certo, è previsto dalle leggi, anche l'olocausto è previsto dalle leggi.
Ma assolutamente no, non c'entra niente, non è questo il caso. Quelle erano leggi inumane, che c'entra contro i diritti umani? Anche il codice di Hammurabi.
Chiaramente è un paradosso, però è un paradosso. È evidente che è un paradosso, però ti segnalo che se tu ti appoggi sul fatto c'è la legge che lo prevede, non vuol dire una stramazza.
Provavo a spiegare la ragione di quella norma, cioè quella norma spiega come deve essere usata la forza anche quando a usarla è lo Stato, questo è il punto. Vabbè. E ti dice che anche il criminale può sembrare un paradosso, ha dei diritti.
Ma
il criminale
ha detto che non ha diritti?
Cioè non è che il criminale in quanto criminale deve essere torturato.
60.000 euro di soldi nostri dato a questo
perché
in fuga,
secondo la
la legge è sbagliata.
Ma cos'è sbagliata? Regolamentare l'uso della forza?
D'accordo, hai ragione te. Allora è giusto dare 60.000 euro a un rom in fuga?
Possiamo
che
anche decidere
che ha rotto non lo so, che vi devo dire io? Va bene tutto, va bene, la legge lo prevede e questa ha incassato i soldi, è giusto, per me è una
per
follia.
Lo stesso motivo uno potrebbe dire, ma in carcere il detenuto perché viene curato? Il detenuto in carcere,
scusa,
il detenuto in carcere viene curato perché non è che perde tutti i diritti.
Ma chi ha detto che perde
un diritto?
Io non gli voglio fare incassare i soldi.
Ma come, ma li curiamo?
Ma non gli voglio
pure
fare incassare i soldi, 60.000 perché... euro. Non ho detto che deve essere trucidato e bruciato vivo, ho detto è sbagliato dargli 60.000 euro,
ecco,
perché è rimasto paralizzato.
La procura ha ritenuto che in quel contesto
ma
là
ma certo è così, altrimenti non avrebbe deciso.
Quindi,
ma questo va da sé, diciamo, no? È come,
quindi,
cioè,
come bisognerebbe cambiare la parte positiva, come bisognerebbe cambiare
tagliare questa roba, Paolo,
che si può
provincia
comunque
di Savona.
Sparare
Paolo, ma per me sì, Paolo, provincia di Savona,
d'accordo,
certo, si può sparare, ci mancherebbe altro che i poliziotti possano sparare. Purtroppo ci sono mille vincoli, purtroppo ci sono mille vincoli, secondo me purtroppo, ma non sono un fascista se dico purtroppo.
No, ma magari in altri paesi no, prendiamo il modello di altri paesi, in Arabia Saudita non credo che sia così, ad esempio.
Paolo, provincia di Savona.
Buonasera. Vorrei semplicemente precisare su una questione relativa agli immigrati che portano le malattie. Io ho sentito nella Associazione Italiana della Medicina dei Viaggi dire da un medico di Torino che questi africani arrivano nella stragrande maggioranza sani, poi si ammalano in Italia perché si prendono malattie che da noi sono sparite, sparite nel senso che gli italiani bianchi, se permette l'espressione, non le prendono più perché vivono in maniera più civile, vivono in maniera più igienica, più pulita.
Ma che vuoi dire? Spiegami.
Questi poveri disgraziati vivono come bestie, cioè vivono in una promiscuità in cui vivevano gli italiani 150 anni fa. Dunque la tubercolosi se la prendono in Italia come se la prendevano i nostri antenati 100 anni fa, 150 anni fa. Bisognerebbe studiare meglio il fatto se effettivamente portano certe malattie o se risuscitano malattie latenti nel nostro paese.
Gennaro da Caserta, grazie della lezione. Gennaro da Caserta. Roba
incredibile. Sì, ciao Peppe, buonasera.
Questo ci chiama per dire bisognerebbe studiare, noi che cazzo ce ne frega.
Senti una cosa, io volevo dire semplicemente, volevo esprimere un pensiero per quanto riguarda Salvini, no? Salvini ha fatto la campagna elettorale incentivando queste idee, no? Quindi adesso perché c'è stato tutto sto buonismo? Questa è la prima volta che vedo un politico che segue una linea, io sono meridionale, attenzione. Vedo che un politico segue una linea per cui ha incentivato la propria campagna elettorale. Ha
che
detto
vuol dire
che
segue
fare...
la linea per cui ha incentivato la propria campagna elettorale?
Per cui ha chiesto i voti, lui dice.
Mettiti d'accordo con le espressioni in italiano, però. Cioè.
Doveva risolvere. No, vabbè, a modo mio mi faccio capire.
Fate capire almeno, se non capisco un cazzo.
Il professionista
ma no,
da microfono.
Io parlo come te spesso, però un minimo di cose ci vuole, però. Un
però
minimo
voglio
di
dire.
Cioè, tu dici sta facendo le cose che ha promesso. Questo
che ha promesso?
Alberto da Roma. Ho capito bene. Che mi vuoi dire, Gennaro?
Voglio dire una cosa solo. Volevo opinionizzare sul fatto.
Opinionizzare, questo è stupendo. Opinionizzare è meraviglioso.
Bello, questo è un neologismo meraviglioso.
Allora, sul fatto di quell'altro radioascoltatore, no? La reversibilità esiste solo in Italia, no? Perché tu prendi per esempio tante persone tipo pubbliche, no? Tipo come il presidente, ex presidente della Repubblica, no? Che una volta che magari ha da quando morirà, per carità, non è che lo mi auguro la sua morte, ci mancherebbe. Allora ci sarà la reversibilità della propria pensione. Allora? Comunque ha incassato già un banco di danari nella carriera politica
è
che
così,
ha fatto, no?
È così.
E questo dico, dovrebbe essere giusto.
Alberto da Roma, ma hai rotto il cazzo, Alberto da Roma, vai. Alberto.
Pronto?
Dimmi.
Sì, eccomi. Volevo Davide, per favore, Parenzo, volevo complimentarmi con
dimmi.
Parenzo.
Eccomi, eccomi Alberto caro.
Bravo
eccomi.
Parenzo, seguita così Parenzo, Parenzo, forza, sei grande, grande. Vai avanti così, così alle prossime elezioni la Lega prenderà il 60% da sola.
Ma anche se di non più, ci fossi anche
tu,
di più,
se
forse.
Non ci fossi tu, Parenzo.
Mi dà troppo merito, purtroppo.
Di Parenzi.
Mi dà troppo merito. Guardi.
Grande, grande, seguita così.
Mi dà troppo merito.
Insisti così, così dalla prossima.
Mi dà troppo merito, troppo potere.
Grande,
mi dà.
Grandissimo, forza Parenzo, avanti, avanti, insisti. Resisti,
sei grande,
resisti,
grande, grande. Com'è la canzone?
Ciao,
sei grande.
Ciao.
Sei grande veramente tu.
Cari amici, quei cialtroni di Cruciani e di Parenzo, quegli emeriti cialtroni venduti alla Confindustria perché sono pagati da questi mascalzoni, hanno cercato di dirmi delle insolenze con questa trasmissione della zanzara della minchia. Li ho fatti a pezzi. Cruciani! Della minchia, della minchia, della minchia, della minchia.
Direttore, lo faccia tacere.
Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene.
Vi presenta la zanzara.
Grande, sei grandissimo, forza Parenzo, avanti, avanti, insisti, resisti, anzi, resisti, resisti. Ciao, 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 ciao.
Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu.
Parenzo, continua a darci dei fascisti, dai, dai, continua così Parenzo, continua te e i tuoi amici, dai, continua a parlare di siamo tutti fascisti, i fascisti, i fascisti, continua, continua, ti prego, ma io ti prego, continua, ti prego, te e tutti i tuoi radirascic amici che hai, continua, tu forse non hai capito che cos'è veramente il fascismo. Se esisteva veramente il fascismo, gente come te non avrebbe avuto modo di parlare. Capisci, Parenzo? Continua, dai, ti prego, non smettere mai, ti prego. Dai che mi fate godere, continua. Continua a parlare del fascismo, continua. Di che siamo tutti fascisti, dai, dai, continua. Ciao, Parenzo, ciao.
Però meno male che non c'è, meno male che, meno male che non esiste il fascismo.
Se esisteva, non ho capito.
Se esisteva, sì, se esisteva.
No, ma ho capito bene.
Sì, se esisteva il fascismo.
Allora, prima di parlare di storia, rimettiamo un attimo a posto
la grammatica.
No, senti, però forse ho capito male io adesso, non vorrei essere prevenuto. Non vorrei.
Non è nemmeno la grammatica in realtà.
Non vorrei essere prevenuto.
Bracconeri a Radio Padania è arrivato anche
ecco,
lui.
Su, il luogo giusto, il luogo giusto, il luogo giusto. No, ma
anche qui
ognuno
parla
deve avere la sua, ognuno deve avere la sua collocazione.
Bracconeri, senti come sbrocca, senti.
Mentre vengono questi manti da 90 kg, oltretutto musulmani, che è quello il problema, non è del sottocolore. La gente ancora fa finta di non capire. L'Italia si è rotta le scatole di essere islamizzata. Noi abbiamo paura dell'Islam. Non ho mai visto un testimone del Geova, un ortodosso, un evangelista, un protestante fare attentati. Solo loro. È una religione prepotente, perciò è una religione che io non voglio avere a casa mia. Ma anche tra gli islamici c'è qualche persona brava.
Chiaro.
Ma troviamola qualche persona, perché io non ho visti fino adesso questi bravi. Io non li ho visti perché a casa loro ho visto come si comportano. E a casa nostra, e non è il primo caso, che si sposano donne europee e scappano chi figli, sequestrano, gli emenano, ammazzano i figli. Mi dirai, sì, che stanno pure gli italiani che fanno queste cose, è vero. Ma già cioè mia, ma perché mi torno a piarti i figli della mignotta che vengono dall'altra parte del mondo? musulmani mangiano il guanciale, il prosciutto o il maiale, e poi gli indiani mangiano la mucca. Ma state a casa vostra, non ci spaccate la minchia.
I bracconeri pensiero. In sintesi, caro David, in estrema sintesi, in estrema sintesi. Comunque, ragazzi, la Lifeline, questa famosa barca, è sbarcata a Malta, sarà sequestrata. I profughi ripartiti in otto paesi. In otto paesi. Tu capisci, no? Cioè, il Malta dice che il capitano ha ignorato le leggi internazionali, ma quante volte è successo e prima non si faceva un cazzo? Questo è un successo obiettivo, no? Ma a me poi che cazzo me ne frega di parlare del governo? A me Conte mi sta indifferente come personaggio, non me ne frega nulla di Di Maio, di Salvini, non mi danno da mangiare, ma questo non accadeva prima, non accadeva, avremmo preso sta nave noi, dai! Chiamiamo il sindaco là di coso, dai, il sindaco di Domodossola, così ci divertiamo un attimo, là. Questo che nelle ASD dice che i bambini non devono essere vaccinati nelle stesse stanze con i migranti. Come si chiama? Pizzi, sì, Lucio, sì. Pizzi. Come mio padre si chiama Lucio.
Pronto?
Sì, Pizzi?
Sì, sono io.
Buonasera, Cruciani, come andiamo?
Eccoci. Radio 24, ah sì, ecco, sì.
Pizzi, allora lei che cosa vuole fare? Vuole che i bambini non vengano vaccinati nelle stesse stanze dei migranti?
Allora, io ho ricevuto una segnalazione da un cittadino che mi ha scritto, mi dice, guarda, i migranti vengono vaccinati dove vengono vaccinati i nostri bambini.
Certo.
Questo è quello che mi ha detto lui.
E allora?
Mi ha scritto addirittura, mi ha scritto vergogna, quasi come se ce l'avesse con me. Gli ho detto, guardi, non se la deve prendere con me. Cioè, non è che decido io come vengono gestite le vaccinazioni.
E la sua richiesta qual è adesso?
Allora, io ho chiesto all'ASL se effettivamente è così. Gli ho anche scritto però che se fosse così, secondo me dovrebbero prendere le opportune precauzioni e fare delle valutazioni, perché i nostri bambini non hanno neanche ricevuto ancora chiaramente il ciclo delle vaccinazioni.
Sì.
E i migranti che arrivano da paesi lontani chiaramente non hanno un'anamnesi, come ho scritto nella lettera, una cartella clinica in mano, non hanno neanche i documenti. Per cui forse un po' di attenzione credo che vada data.
Il consiglio del sindaco è quello di creare delle stanze separate.
Guardi, io le dico, se avessi un figlio piccolo non gradirei che venisse vaccinato insieme a un migrante che arriva e non so neanche da dove arriva. E no, ripeto, no, non conosco la Nandi, non ho la sua cartella clinica e quindi...
Ma questo
non,
lo deciderà questo l'ASL, il Ministero della Salute?
Lo deciderà,
cioè,
l'ASL,
voglio
io
dire...
posso esprimere il mio parere, e dato che io mi devo preoccupare di salvaguardare prima la salute dei miei concittadini, delle loro famiglie, guardi, le dico, io ho ereditato...
Ma non riesco a capire perché c'è la copertura, o c'è o non c'è per tutti, no?
Di migranti adulti, di uomini tra i 18 e i 30 anni che arrivano e dalle notizie che ho io, le dico, purtroppo in qualche situazione non è che proprio arrivino tutti in uno stato di salute perfetto.
Cioè hanno delle malattie, che malattie portano?
Qualcuno, pare che qualcuno sia arrivato anche con la scabbia, per dire.
Cioè,
e questo,
lei ha scritto, sono spesso portatori di malattie contagiose.
Sì.
I bambini devono essere tenuti separati dai, nel posto dove vengono vaccinati, dai migranti o richiedenti asilo che possono essere, come dire, che possono portare delle malattie gravi, giusto?
Sì.
Lei capisce però che sollevare oggi questa cosa crea un allarme sul fatto che gli immigrati... Sulla supposta idea sbagliata.
Quando sono arrivati i primi migranti a Domodossola, non ero sindaco io, ne sono arrivati una trentina, sono stati accolti in una, alla piano terra di una casa di riposo e poi portati in una palestra. Da quello che mi è stato riferito, mi è stato riferito, hanno dovuto disinfettare la palestra perché c'erano dei problemi di contagio, di qualche
malattia. Di cosa?
Guarda, non, se io non ho visto la cartella clinica, ripeto, di
è tutto
di quelli
un sentito dire, e tutto mi hanno detto, forse so,
guardi,
forse, io intanto.
Va bene,
è interessante perché
lei,
tutto un sentito dire, è tutto un sentito dire. Cioè, le autorità competenti sono l'ASL e il Ministero della Salute.
Ascolti,
e lei dice ma io ho sentito dire che...
Io l'ho sentito dire anche di chi li gestisce qua, ho sentito dire che ci sono stati dei casi, purtroppo, di migranti che sono arrivati e quando sono arrivati si sono messi le mani nei capelli, perché ho dovuto parlare di corsa dai medici, perché non avevano avuto il percorso di controllo che avrebbero dovuto
avere. Scusi, però tutto nasce da una lettera...
Quello sicuro, certo, giusto.
Lucio, tutto nasce da una lettera che ti ha mandato una... cittadino.
Ma secondo lei, se le arriva una lettera, lei è un sindaco, le arriva una lettera, lei cosa fa? La prende e la butta?
No,
però le dico, a me è anche successo che io sono uscito dal comune, mi chiama un dottore, mi dice scusi sindaco, perché non viene a vedere cosa c'è in ospedale? Qui arrivano in 4 o 5 con l'assistente sociale, non pagano il servizio sanitario, gli dà fastidio fare la coda, la gente è chiaro che è indisposta.
Mi dà fastidio fare la coda.
E quindi magari
ti
scrive.
Fastidio fare la coda.
Non vogliono fare la coda, arrivano in 4 o 5 con l'assistente sociale e devono essere quasi...
Però mettiamoci d'accordo, perché le cose sono due, se da una parte si dice ma quanto ci costa vaccinarli e dall'altra invece si dice vengono senza...
Non parla di vaccinazione, parla di qualunque servizio, cioè che arrivano sopra qualunque tipo di controllo.
È un nostro interesse che ci siano dei controlli medici immediati e garantiti.
Secondo me il nostro interesse sarebbe di cominciare a pensare un po' di più magari prima ai nostri concittadini, perché io pago il ticket,
non c'è dubbio.
La mia famiglia paga il ticket, i miei anziani pagano il ticket e loro arrivano qui, hanno il servizio sanitario gratuito anche quando fanno ricorso, gli arriva il foglio di diniego, fanno ricorso, il ricorso dura un anno e mezzo ancora e loro stanno due anni qua col servizio sanitario gratuito.
Ma guardi che le vaccinazioni sono di base gratuite.
Il servizio sanitario, loro hanno il servizio sanitario gratuito completo.
Ma loro, è una garanzia anche nostra il fatto che ci siano...
Allora, le ripeto,
però guardi, c'è anche una soluzione così, quando sbarcano.
Bene così,
carità, l'altra soluzione può essere che appena sbarcati, ora ne sbarcheranno sempre meno, no? Quindi benissimo, si possono fare anche delle iniezioni letali, così si risolve il problema immediatamente.
Si può anche evitare di portare tutta l'Africa in Italia,
per
perché
carità.
Non ci stanno.
Non si preoccupi che non sta arrivando l'Africa.
Se vogliamo portare tutta l'Africa in Italia, portiamoli. Io guardi, non sono un razzista e non sono una persona cattiva.
Figuriamoci, certo, giusto.
Aiuterei tutto il mondo, però devo essere anche concreto, se non ne ho le possibilità quando sono andato in America l'ultima volta, sono passato a Miami, mi hanno messo nudo.
Arrivederci, ciao.
Io personalmente me ne frego degli immigrati, io abito in collina a Bergamo, in mezzo al verde, e io proprio me ne sbatto degli immigrati, ne arrivino quanti ne vogliono.
Che tu sei un razzista di merda, si sapeva già.
Niente di niente.
A me degli immigrati non me ne fotte un cazzo.
Niente di niente.
Ovvio, 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 è così.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara.
Io sono un dono, tesoro.
Crucia, a tutti quei sindaci che emettono delle ordinanze di vietare di contrattare le prostitute, altrimenti 500 euro di multa, eccetera, eccetera, io gli auguro di scoprire che magari i loro figli vanno a trans. E anche un certo conduttore radiofonico che ha tre figli, senza fare nomi, gli auguro di scoprire che qualcuno dei suoi figli va a trans.
Papà sta andando trans,
trans.
Papà sta andando trans,
trans.
Non c'è niente di male.
Eh sì, tesoro.
E anche un certo conduttore radiofonico che ha tre figli senza fare nomi, gli auguro di scoprire che qualcuno dei tuoi figli va trans.
A te ti piace cazzo?
Solamente con i trans.
Open mind, baby.
Ribadisco con i trans.
David!
Tu devi essere open mind.
Trans.
Questo è un video dedicato alle donne, vi voglio bene, però adesso sta arrivando il sole, sta arrivando l'estate e con l'arrivo dell'estate voi cominciate a postare su Facebook le vostre fantastiche foto.
Inizia un'invettiva di Locascio contro le donne che pubblicano le foto dal mare, senti.
Allora passi le foto che vi fate al bagno la mattina, che prima di farvi la foto vi truccate un'ora e mezzo, vi mettete le bocce mezze di fuori, vi mettete a pecorina sul lavandino e poi vi facete lo selfie semplicemente io. Passi quello, ma adesso che voi vi fate le foto al mare con un telefono così, 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 che praticamente, ecco, si vede praticamente solamente la patonza, e scrivete finalmente mare, lumare ve voglio dire che non si vede, dovete scrivere finalmente ve faccio vedere la figa, perché lumare non si vede. Perché perché se io sto in montagna e voglio far vedere che sto in montagna, faccio la foto così. Tacchete, tacchete, tacchete. Non la faccio così. Eccola qua. Tiro su e mi faccio la foto sugli coglioni. Tac, con due branche d'erba e dico: finalmente montagna. No, ci devo scrivere: finalmente mi faccio vedere il cazzo dello cascio. Quindi è un po' di coerenza. Io ve voglio bene. Ve voglio. Mi sono mangiato pure una zanzara, vaffanculo.
Il signor Lo Cascio
è ghiacciante.
No, è che si incazza contro le donne.
Ma è uno squilibrato, ma è ghiacciante.
Ma perché è uno squilibrato?
Ma sarà, cioè, mica normale, è una persona schifosa, è ghiacciante, no?
È uno che fa una invettiva contro quelle donne che vanno al mare
di una volgarità
e dicono
rara.
Ecco il mare, ma in realtà fanno vedere un po' di tette, un po' di culo, eccetera. È incazzato. A me non me ne frega nulla, facessero quello che vogliono.
È una volgarità rara.
Allora, chi c'è? Giuseppe da Lucca, andiamo, vai. Lo Cascio numero uno. Sai che non me lo fare scatenare contro di te, vai.
Ma poveretto.
Vai, dimmi. Poveretto. Giuseppe, dimmi.
Pronto, ciao. Intanto buonasera a Parenzo.
Oddio, questo buonasera Giuseppe.
Però io sono della maggioranza vocale, non silenziosa.
La maggioranza parlante, diciamo, non silenziosa.
Parlante che vuole dire molte cose.
Ormai no, minoranza, amico mio.
Forse, ma torneremo sicuramente maggioranza.
Torneremo, come diceva Vanni. Vai Giuseppe, dimmi.
Io quello che vorrei dire innanzitutto è una cosa. Tu l'hai mai letto lo statuto della Confindustria, caro Giuseppe?
Lo statuto della Confindustria, amico mio, non c'ho tempo da perdere.
La Confindustria dice che la Confindustria contribuisce alla crescita sociale e culturale del paese, no?
Allora?
Tu in che modo contribuisci alla crescita sociale e culturale del paese?
Praticamente nulla. Praticamente nulla.
Questo atto di sincerità è
praticamente nulla, anche perché non so il significato della frase contribuire alla crescita culturale e sociale del paese. Non lo capisco proprio, non riesco a capirlo.
Esplicitato, però volevo dire diffondere
una cultura. Posso dirti una cosa, secondo me
la cultura del razzismo continuamente dando voce ai peggiori personaggi che chiamano esprimendo
vecchia questione, amico mio. Vecchia questione.
Chiunque non sia italiano è una cosa, vuol dire che per due ore su una radio nazionale,
a parte che non è così, sono le cose che ti inventi tu, non è affatto quello che accade, insomma. Comunque per due ore diamo voce ai razzismi italiani.
Un'ora e mezzo,
non lo so, anche meno, anche un'ora e 48, amico mio.
Si parla un po' di puttane, un po' di trans.
Sì, se hai qualcosa in contrario,
o anche altri meriti,
oltre a questi.
Sei una persona divertente sicuramente, ma intrattenimento.
Dimmi qualcosa di negativo, però.
Dimmi
qualcosa di negativo, perché fino adesso mi hai detto tutte cose positive. Se mi dici qualcosa di negativo, se ne può parlare.
Ma allora, se ho detto solamente cose positive, dovresti essere contento.
Ma infatti sono contento. Sono contento. Se mi vuoi dire delle cose negative, dille pure. Fino adesso hai esaltato questo programma. Diamo voce ai peggiori razzisti. Sì, vero, ogni tanto diamo voce perché capitano nel nostro cammin quotidiano. Cioè, diamo parola anche a gente come te, che per esempio è contro questi razzisti e contro questi fascisti.
Beh,
che chiamano.
Quanti saranno quelli come me che
non lo so. Se uno vuole, qua i microfoni sono aperti anche per la cosiddetta maggioranza silenziosa. Chi si oppone al salvinismo dilagante, chi si oppone a quelli che chiamano e si programmano fascisti o presunti tali, amico mio, è tutto aperto questo.
Scusami, scandalo sulla sentenza del Rom,
manco questo si può dire. Manco questo. Anche questo è contrario allo statuto della Confindustria, pure questo.
Se tu commettessi un qualsiasi reato, tu Giuseppe Cruciani commettessi un qualsiasi reato, no? E un poliziotto ti sparasse in maniera immotivata, perché magari stai scappando dal luogo in cui hai commesso un reato, qualsiasi esso sia.
Ma dipende dalle situazioni anche qui. Non ti sto dicendo
la tua fidanzata, no? Ad esempio, potrebbe succederti in un momento un raptus di rabbia,
giusto,
no?
potresti
ammazzare di botte la tua fidanzata.
Giusto esempio di diritto.
Se io sto massacrando di botte,
la famiglia non avrebbe il diritto di chiedere.
Sì, amico mio, tu sarai pure democratico, però fermate un attimo. Allora, la questione è molto semplice: se io sto massacrando di botte la mia fidanzata e arriva un poliziotto e pensa che questa persona qua sta per essere soppressa e mi spara, poi non è che mi posso lamentare perché non mi ha sparato alle gambe, invece mi ha sparato alla gola, capito? Cioè, questo è il punto fondamentale.
Ma se nel momento in cui tu vedi la divisa inizi a scappare e lui comunque ti spara e ti riduce sulla
sedia, a parte che stai dicendo un un'altra cosa. A parte che stai dicendo un'altra cosa, questo qua ha rotto un posto, non si è fermato a un posto di blocco. È un signore, un poliziotto, non un passante qualsiasi,
certo,
ha sparato contro la macchina.
Ma
per caso,
si scontrano due visioni. No, la Giuseppe, prima, che ma non è che mia, due visioni, è quella di questo gentile ascoltatore, di chi sostiene che anche
no,
il
ma per voi è giusto
è
che gli abbiamo dato 60.000 euro.
No, ma non,
60.000.
Non è questa la
ma
questione.
Ma no, ma parla di questo, non fare furbo. Non fate i furbi, non fate i furbi. Ma non fate i furbi, 60.000 euro gli abbiamo dato a questo.
Ma noi abbiamo.
Beh, ma perché non sono stati tuoi quelli del Ministero degli Interni, che sono solo miei.
Insomma, però se una persona è stata resa invalida, vorrai dargli un risarcimento. Se è stata resa invalida
in maniera inopportuna.
Ma io sono soldi miei, anche quelle pensioni che diamo a quei nazisti che telefonano e ci proclamano nazisti, gli diamo la pensione, non è che per questo li torturiamo.
Siamo in presenza.
Sono soldi miei.
No, ma io
a me dà fastidio dare i soldi a questi nazisti che chiamano tipo Giovanni, questi nazisti che commettono un crimine, perché il razzismo è un crimine, è già... e gli diamo,
Giuseppe,
dei soldi.
State parlando di altre
posso
cose.
Dire che sono soldi miei.
Vabbè, sei incazzato per questo, togli,
ma no,
togli
sono
la pensione
miei,
al nazista.
Ma perché devo dare i soldi
togli
al nazista?
Togli la pensione al nazista, combatti perché si è tolto la pensione
eppure,
al nazista.
Ma no, eppure dico vabbè, è la pensione, è
allora,
un suo diritto.
Caro Giuseppe, caro Giuseppe, sono contento che tu hai chiamato per un motivo molto semplice, perché tu dici perché non dobbiamo risarcire il nomade che scappa e che appena rubato una macchina, il poliziotto ha sparato a questa macchina in fuga senza sapere che cosa ci fosse dentro questa macchina. Magari c'erano delle armi dentro questa macchina, no, magari c'erano dei fucili,
ma
magari c'erano delle bombe.
Ma di un soggetto che stava fuggendo, voglio dire, era inerme, non stava attentando alla vita del poliziotto, non stava attentando alla vita di qualcuno.
Ragazzi,
insomma,
se oggi purtroppo la polizia italiana, i carabinieri italiani non sono nemmeno in grado, perché altrimenti, giustamente, come mi ha scritto un mio amico carabiniere, un carabiniere importante, era l'ultimo dei coglioni, cioè non un passante qualsiasi, cioè non uno che non conta un cazzo, un carabiniere di alto rango, e mi ha detto non conviene sparare, questo è stato un imbecille, non conviene sparare perché altrimenti passi i guai, se spari in Italia passi i guai, perché ormai le forze dell'ordine e la polizia non possono fare un cazzo perché gli fanno un culo così, ma ragazzi miei, ma più circostanza di questa, io lo so, veramente incredibile, generazione eccessiva, va bene, questo qua è un caso chiaro in cui uno fa rompe un posto di blocco, scappa. Ripeto, non è uno che ha appena commesso un crimine, cioè uno che ruba una macchina, pregiudicato, eccetera eccetera, questo spara, rimane paralizzato, e non solo questo, viene condannato, per me è follia pure questa, il poliziotto per non essersi attenuto alle sue prescrizioni, alle regole eccetera, ma gli diamo noi, dopo anni, questo qua che continua a delinquere, ovviamente esce di galera, forse manco la fa la galera, gli diamo noi di tasca nostra 60.000 euro. Se tutto questo per voi è normale, ma va bene, tenetevi.
Ha subito un'invalidità, cioè non è che gli diamo 50.000
euro. Pensavo che gli avessimo dato questi 60.000 euro così per gioco. Guarda, ma chiaro che ha subito,
appunto,
mi stai dicendo, ma che cazzo di argomento è? Ha subito un'invalidità?
Non ti sembra nulla un'invalidità, tu non hai presente.
Ma scusa, ma quando tu vai a rubare, quando tu vai a rubare una macchina e rompi un posto di blocco, cosa ti aspetti?
C'è una proporzione
che ti
tra
un tappeto
il
rosso?
Delitto commesso,
ma certamente
deve esserci sempre una proporzione.
Ah, uno deve dire scusa, fermati, no, non mi voglio fermare, tum, rompi il posto
ma
di blocco, ti dobbiamo inseguire, però senza sparare un colpo.
Non è così ridicola la situazione, cioè, nessuno dice questo.
No, ma va bene Giuseppe, ma per te va bene, se a te piace un paese, no, ma no, ma se a te non c'è nessun, dimmi
un attimo il focus della questione dei Rom, perché sì, su questa trasmissione sento spesso appunto parlare dei Rom in maniera spregevole, no?
Beh,
ora
sì,
è
succede,
vero, voglio dire, non possiamo nasconderci il fatto che i Rom spesso ricorrano magari al furto per sopravvivere, no? Però quando sento dire, no, da persone, perché non ti trovi una casa a modo come tutti gli altri, un lavoro a modo come tutti gli altri,
lo dico io.
Ma, appunto, spesso lo dici, voglio dire, no,
spessissimo, anche adesso lo dico, allora?
Ecco, benissimo, e allora io ti dico, no, ma se tu, Giuseppe Cruciani, invece nasce in una famiglia di un dirigente d'azienda molto agiato, fossi nato in un campo rom, no? Senza nessuna prospettiva di studio, senza nessuna prospettiva di avere un patrimonio familiare che ti permesse di avviarti,
tu sei il grandissimo prototipo del buonismo italiano, il prototipo del buonismo italiano.
Sei riuscito ad arrivare dove sei oggi?
Ma che cazzo vuol dire? Ma non vuol dire nulla.
A rubare i motorini anche tu e a spacciare
cocaina. Ma che vuol dire? Ma non è, scusami, ma non è che nasci in una famiglia povera, nasci necessariamente significa che ti devi mettere a spacciare a cocaina, come dicevo, no, a rubare. Allora,
no,
cosa
ma
cazzo
lui
dici?
Sta dicendo che chi ma nasce in quelle condizioni, purtroppo, ma la colpa è più delle volte
esiste anche una discriminazione. Voglio dire, quante persone sono disposte a dare lavoro ai rom? Sono pochissime le persone che lo fanno.
Per colpa delle persone che non danno lavoro o per colpa dei rom che rubano? Non ho capito.
Ma qualsiasi sia il motivo, alla fine,
senti,
risultato
certe comunità
è?
le abbiamo aiutate
onesto.
Fin troppo, le abbiamo se aiutate fin troppo,
onesto,
hanno scroccato per anni ai comuni,
Roma.
Hanno scroccato per anni ai comuni elettricità, acqua, eccetera. Purtroppo
è
questa la realtà.
Aiutare i cittadini in difficoltà non è scroccare, voglio dire. Certo. Quando ci sono persone che
allora se ti sta bene, ma se ti sta bene cacciare i soldi, per i rom ladro, e ti sia bene cacciare i soldi per i campi rom, ma per carità, puoi continuare ad appoggiare quelle forze.
Ma io penso dovrebbero essere messi nelle case popolari, non
sì,
nei campi.
Mettiamo tutti nelle case popolari, magari al posto, magari al posto di altre persone che hanno diritto. Che c'è prega?
No, certamente
sono rom.
Mettiamo i rom nelle case popolari. In Italia c'è un problema di povertà enorme. Bisognerebbe fare un grosso piano di edilizia popolare.
Edilizia popolare,
certamente. Fare la patrimoniale,
ciao,
prendere
Giuseppe.
Persone
ciao,
come
ciao.
Te.
C'è. Giuseppe Cesare da Ferrara, questo me lo togli i soldi pure a me, me lo togli.
No, requisire le case sfitte.
Requisire le case sfitte
può essere una soluzione.
Cesare, dimmi.
Pronto, no, ho sentito prima che parlavate dell'apertura domenicale della legge di Di Maio che vuole togliere. Allora, tu sei ignorante, perché tu ignori l'argomento.
Chi?
Tu, Cruciani.
Dimmi perché, dimmi.
Perché tu non parli da giornalista, ma parli da cliente. Tu sei un cliente ignorante.
Certo, non è che parlo da. Non parlo da dipendente. Come?
Io parlo da dipendente. Io sono 25 anni che lavoro nella grande distribuzione, ho lavorato in una ventina di supermercati diversi.
E allora che cazzo vuoi da me?
Quando ho cominciato io, c'era per contratto che avevi la domenica libera, perché era la domenica da festa per tutti. Si aveva la mezza giornata che potevi decidere quando potevi averlo. Poi dopo, nell'arco del tempo, si è arrivata a questa non legge, perché è una legge sbagliata.
Scusami,
prima hai parlato
Cesare,
di legge.
Cesare, ma qual è il problema? Scusa, a parte che c'è la radio aperta o qualcosa che fa contatto. Ma comunque, Cesare, non ho capito qual è la critica, non ho capito.
La critica è che questa legge è nata male.
Ma quale legge? Di cosa
la
stai
parlando? La legge Monti.
Ma
la legge
non
Monti
mi interessa
che
a me adesso. Non mi interessa. Tu sei d'accordo sul lavorare sabato e domenica, sì o no?
Beh, no, mi pare.
No. Io no, ci lavoro.
No, non
vuoi. Lavoro.
Certo,
sono 25 anni che ci lavoro.
E a te che cazzo te frega? Meglio non lavorare la domenica, giustamente, no? Cioè, meglio.
No, io non è questo che sto dicendo. Questo sto dicendo che questa legge ha creato più mali che bene.
Lucio da Padova, mi hai rotto i coglioni. Lucio da Padova. Lucio da Padova. Beh, vaffanculo. Ma che vuoi? Non dici niente, ha creato.
Non dico niente, non mi fai parlare.
Ma no, ti faccio parlare, ma non dici nulla, non dici.
Non dico niente, cosa sto dicendo? Sto dicendo che ha creato disagi a 3 milioni di lavoratori.
Ma di disagi, Cesare, ma cosa stai dicendo?
Lucio,
ma sta parlando.
Lucio da Padova, aspetta, Lucio. Lucio, vai all'attacco di Cesare, vai.
Ma Cesare, ma anch'io sono uno di quelli che lavora da 28 anni la domenica e non lavora nella grande distribuzione.
Dove lavori?
Allora,
dove lavori?
Allora, basta, cosa come lavoro?
Dove lavori?
Io lavoro in televisione, ok? Sono uno di quelli che si fa il culo il sabato e la domenica per far vedere le partite di pallone agli altri.
E non mi cazzo, scusa, se non lavorassi il sabato e la domenica, le partite di cazzo ci sono il sabato e la domenica.
La domenica, allora, stanno chiusi tutti, non solo i centri commerciali, perché tutti allora hanno il diritto la domenica di portare.
Sì, sono favorevole a questo, guarda che stai parlando con
uno. No, io sono uno di quelli che la domenica vuole aperti i centri commerciali, vuole aperta la posta, vuole aperta la banca.
Allora, anch'io vorrei aperta la posta, vorrei aperti gli asili per le cassiere che non hanno la possibilità.
Allora, perché quelli che lavorano in posta devono lavorare la domenica e tu invece che sei nella grande distribuzione deve
essere a casa? Aspetta, no, stai sbagliando il discorso, io sto dicendo.
No,
ci sentiamo domani da
scontro tra civiltà.
Ciao.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle
8, ragione,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere
e con orgasmi multipli.